Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
The Catholic Church, committed to the teachings of Jesus and intent on imitating his love for all people,
la Chiesa cattolica, vincolata agli insegnamenti di Gesù e protesa ad imitarne l'amore per ogni persona, prova profonda compassione per le vittime qui ricordate. Alla stessa maniera, essa si schiera accanto a quanti oggi sono soggetti a persecuzioni per causa della razza, del colore, della condizione di vita o della religione. Le loro sofferenze sono le sue e sua è la loro speranza di giustizia. Come Vescovo di Roma, successore dell'Apostolo Pietro, ribadisco, come i miei predecessori, l'impegno della Chiesa a pregare e ad operare senza stancarsi per assicurare che l'odio non regni mai più nel cuore degli uomini. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è il Dio della pace.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Così il Santo Padre, durante il suo pellegrinaggio in Terra Santa nel maggio del 2009, in particolare nella sua visita al mausoleo di Yad Vashem, era l'11 maggio del 2009. Così oggi, cari amici, bentrovati da Laura De Luca, ricordiamo il giorno della memoria, in memoria delle vittime dell'Olocausto. Exodus di Leon Uris è un libro che rivela proprio l'orrore dell'Olocausto e segue la nascita dello Stato di Israele. E lo scegliamo appunto oggi, giornata della memoria, rileggendone il finale nella nuovissima edizione Gallucci. Allora, un breve riassunto del plot del romanzo. È il 1946, ci sono in Europa 250.000 ebrei sopravvissuti allo sterminio, non sanno dove andare. I processi di Norimberga hanno condannato i criminali nazisti, ma le coscienze degli europei rimangono praticamente indifferenti. Il desiderio degli ebrei è tornare nella terra a loro destinata, quella terra che ora si chiama Palestina, che è abitata dagli arabi e si trova sotto mandato britannico. I britannici non intendono inimicarsi gli arabi, accettando una immigrazione illimitata di profughi. E così inizia l'avventura della nave Exodus, che intende salpare da Cipro con il suo carico di 300 bambini fatti uscire con uno stratagemma dal campo profughi installato dagli inglesi sull'isola. Questo è l'inizio del romanzo. Procede con il racconto di questo viaggio, di questo esodo, appunto, fino a quando il mondo potrà tirare il fiato per l'arrivo, appunto, della nave a destinazione. Ebbene, di questo lungo romanzo epocale noi abbiamo scelto di leggere, dicevo, le pagine conclusive, quando tutti i personaggi, chi ha combattuto, chi appunto è fuoriuscito dai lager nazisti, quando tutti i personaggi si ritrovano in casa per la festa di Pesach, nella patria appena ritrovata. Una notizia drammatica però sconvolge la serenità di questa festa e particolarmente di una dei protagonisti. È la coscienza e la memoria del sacrificio che tutto Israele ha dovuto sostenere, tutto il popolo ebraico ha dovuto sostenere per puntare sul proprio futuro. Da Exodus, pagine finali, da Exodus di Leon Uris, per la voce di Gianni Bersanetti.
Una sera fra tutte le sere è importante per gli ebrei, la sera della festa di Pesach, celebrata a ricordo della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Gli egiziani, i primi oppressori, erano poi diventati il simbolo di tutti gli altri oppressori, di tutti gli ebrei, in ogni tempo e in ogni luogo. La fase culminante della cerimonia è costituita dalla vigilia di Pesach, quando si celebra il Seder per ringraziare Dio della libertà e dare speranza a coloro che ancora non la possiedono. Per gli esuli e per i dispersi, prima della rinascita di Israele, il Seder si chiudeva sempre con le parole «Il prossimo anno a Gerusalemme». In quella sera viene letto l'Haggadah, uno speciale libro di preghiere, di racconti e di canti di Pesach, parte dei quali furono scritti 3000 anni fa. Durante la lettura, il capo della famiglia recita la storia dell'esodo dall'Egitto. Il Seder è il momento culminante dell'anno. La padrona di casa ci si prepara con un mese di anticipo. Tutto deve essere ripulito per il Seder e bisogna ammannire cibi e confezionare decorazioni per la festa. In tutto Israele fervevano i preparativi. Nelle fattorie collettive la mensa del Seder doveva ospitare centinaia di persone. Nelle case la cerimonia era più ristretta e semplice. Si avvicinava la vigilia e l'atmosfera festiva si andava facendo sempre più intensa. Quell'anno, a Yadel, nella villetta dei Ben Canaan, il Seder sarebbe stato celebrato solo fra intimi. Comunque Sara si sentì in dovere di rispettare la tradizione e il rituale. Era una fatica d'amore alla quale ella non avrebbe mai voluto sottrarsi. La casetta, dentro e fuori, riluceva come nuova. Il giorno della festa le stanze traboccavano di gigantesche rose della Galilea. La menorah, il calendabro rituale, era stato ripulito e abbagliava gli occhi, tanto luccicava. Decine e decine di dolci e pasticcini del Seder erano stati preparati e Sara aveva indossato il suo vestito più bello. La vigilia, Kitty e Sutherland si recarono in macchina dalla villa del generale a Yadel. «Che brutta idea la vostra, Kitty, di partire», brontolava Sutherland. «Non mi ci so rassegnare». «Ci ho pensato a lungo, Bruce, prima di decidermi. È meglio così. In America noi diciamo, lasciamoli quando ridono». Kitty meditava. «La maggior parte degli ebrei venuti dall'America sono degli idealisti, come i vecchi pionieri, oppure dei neurotici alla ricerca di una falsa evasione. Non credo verrà mai il giorno in cui gli ebrei degli Stati Uniti dovranno venire in Israele sospinti dalla paura e dalle persecuzioni. Se dovesse mai venire quel giorno, io mi auguro di non essere più viva». Svoltarono dalla strada maestra ed entrarono nel Moshav di Yadel. Sara Ben Canaan corse fuori dalla villetta per salutarli. «Siamo i primi? Dove è già arrivato? Entrate, entrate, entrate!» Landau andò loro incontro sulla soglia, strinse la mano a Sutherland e abbracciò affettuosamente Kitty. Questa si scostò un passo da lui per guardarlo meglio. «Maggiore Dov Landau! Ogni volta che ti vedo sei sempre più bello!» Kitty era rimasta delusa di non trovare sua figlia Karen, ma non lo diede a vedere. I mezzi di trasporto erano pessimi, soprattutto nei giorni festivi. «Posso aiutarvi a fare qualcosa?» domandò a Sara. «Potete sedervi, questo sì, e starvene in pace. Sono già arrivate una decina di telefonate per voi dalla direzione del Moshav». Kitty si rivolse a Dov. «Ho sentito dire grandi cose di te, Dov». Il giovane scrollò le spalle. «Non fare il modesto. Ho sentito dire che stai lavorando a un progetto che riguarda le acque del Giordano. Se i siriani ci permetteranno di attuarlo, cosa poco probabile. E il comico è questo, che la Siria e la Transgiordania ne beneficeranno molto più di noi, ma siccome un po' d'acqua toccherebbe anche a Israele, contrastano il nostro progetto». «Di che cosa si tratta precisamente?» «Ci proponiamo di deviare di pochi chilometri il corso del Giordano. Gli arabi dicono che lo vogliamo fare per ragioni di difesa, e sì che abbiamo permesso ai loro osservatori il libero accesso. Beh, alla fine la spunteremo». Dov trasse un profondo respiro. Era evidente che il giovane era preoccupato. Sutherland capì che il ragazzo desiderava parlare a quattro occhi con Kitty e si avviò all'altro capo della stanza, sprofondandosi nell'esame degli scaffali dei libri. «Kitty», disse Dov, «prima che arrivi vorrei parlarvi di Karen». «Ma certo, Dov. È una ragazza molto ostinata. Lo so. Vi ha detto che mi si offre l'occasione di andare in America a perfezionarmi?» «Non me lo disse, ma io lo sapevo già». «Non so che cosa fare. Karen vuole restare fedele al suo kibbutz e temo proprio che rifiuterà di partire. E io non mi sento di lasciarla per 2 anni». «Cercherò di persuaderla», disse Kitty sorridendo. «Karen sta attraversando un periodo di debolezza. Vedrai, Dov, che tutto si risolverà per il meglio». La porta d'entrata si spalancò e comparve Giordana,
le braccia aperte, i rossi capelli fiammeggianti. «Shalom a tutti!» esclamò. Kitty l'abbracciò. Sara uscì correndo dalla cucina proprio nel momento che Ari varcava la soglia della stanza. «Ari!» Sara tirò fuori il fazzoletto e nello stesso momento scoppiò a piangere di gioia e abbracciò suo figlio. «Ari! Oh, Giordana, sei proprio un vero demonio dai capelli rossi! Perché non me lo hai detto che veniva anche Ari?» «Beh, abbiamo pensato che forse ce l'avresti fatta a mettere a tavola una bocca di più!» esclamò Ari stringendo affettuosamente sua madre. Kitty si alzò lentamente e con un cenno del capo «Shalom, Ari», disse a bassa voce. «Shalom», bisbigliò lui. «Fate come se foste a casa vostra», disse Giordana, prendendo sotto braccio la madre e trascinandola in cucina. Ari e Kitty erano rimasti soli. «Avete un ottimo aspetto», disse Kitty finalmente. «E così voi?» Di nuovo una lunga pausa di silenzio. «Io... sì, come sta la piccola Karen? Non viene anche lei questa sera?» «Sì, dovrebbe essere qui tra poco. L'aspettiamo da un momento all'altro.» Ari accese due sigarette e ne porse una a Kitty. Ella era ancora più bella di come se la ricordava. La donna sentì che egli la guardava fisso. «Io mi vergogno proprio di me stessa. Non sono mai venuta a Eilat. Il comandante di Beersheba si è offerto una decina di volte di portarmici in aereo. Varrebbe la pena di vederla, credo. L'acqua e le montagne sono bellissime. E la città progredisce? Se potessimo rompere il blocco e farne un porto aperto all'Oriente, Eilat si svilupperebbe più rapidamente di qualsiasi altra città al mondo.» «Ari», disse Kitty in tono grave, «com'è la situazione laggiù?» «Quella che è sempre stata e che sempre sarà. Le bande dei Fedain raddoppiano i loro attacchi, vero? La nostra vera preoccupazione non è costituita da quei poveri disgraziati. Gli egiziani stanno ammassando forze per invadere dal Sinai tutto il Medio Oriente. Dovremo attaccarli per primi se vogliamo sopravvivere.» Ari sorrise. «I miei ragazzi dicono che dovremmo varcare il confine, raggiungere il Monte Sinai e restituire a Dio i 10 comandamenti. Ci hanno già procurati troppi guai.» Kitty guardò a lungo le acque gorgoglianti del fiume e sospirò profondamente. «Sono molto preoccupata per Karen. È nella striscia di Gaza, a Nahar Midbar. Brutto posto», borbottò Ari. «Ma i nostri giovani sono in gamba, ce la faranno.» «Ho sentito che presto ritornerete in America.» Kitty annuì. «Sono certa che Israele sopravviverà anche senza di me.» «E perché ve ne andate?» «Avete visto Dov, l'attuale maggiore Landau? È un bravo e caro ragazzo. Lascio Karen in mani sicure. Non so, forse non voglio restare qui tanto a lungo da riuscire sgradita. O forse sento ancora che questo non è il mio posto. Oppure semplicemente ho nostalgia del mio paese.» Improvvisamente sembrò non avessero più niente da dirsi. «Sarà bene che ritorniamo verso casa», propose Kitty. «Voglio esserci quando arriva Karen. E poi aspetto la visita di alcuni dei miei ragazzi.» A mano che le ore del pomeriggio trascorrevano, Kitty si faceva sempre più preoccupata del ritardo di Karen. Parecchie volte Dov uscì sulla strada maestra a guardare se la vedeva arrivare. Verso sera tutti i visitatori se ne andarono a prepararsi per il loro seder. «Ma dove diavolo è quella ragazza?» sbottò Kitty, esprimendo in tono impaziente la sua inquietudine. Anche Ari si era accorto dell'ansia della donna. «Beh, vado all'ufficio del Moshav e chiedo una prenotazione urgente per il suo kibbutz. Forse sanno dove intendeva fare tappa e così potremo rintracciarla.» «Mi fate proprio un grande favore», disse Kitty. Poco dopo che Ari era uscito, entrò Sara, annunciò che la tavola del seder era pronta e chiese se qualcuno voleva venire a vederla. Dopo un mese di fatiche, quello era il momento del suo trionfo. Spalancò la porta che dava sulla sala da pranzo e gli ospiti entrarono in punta di piedi e innalzarono un coro di esclamazioni ammirate. Era una mensa proprio degna della festa della liberazione. L'argenteria e il vasellame luccicavano. Venivano tirati fuori soltanto una volta all'anno per il seder. Al centro della tavola c'erano dei candelabri accesi e accanto una grossa coppa cesellata chiamata la Coppa di Elia. vino speciale e coppe d'argento stavano davanti a ciascun commensale. Dovevano essere riempite 4 volte durante il seder, una per ognuna delle 4 promesse di Dio: far crescere, liberare, riscattare e guidare i figli di Israele. Sara cacciò via gli ospiti dalla sala da pranzo ed essi tornarono nella stanza di soggiorno. Fu Giordana la prima a vedere Ari. Era appoggiata a uno stipite della porta, pallido come un morto, con un'espressione smarrita negli occhi. Gli sguardi di tutti si rivolsero su di lui, che si sforzava di parlare senza riuscirci. All'improvviso tutti capirono. «Dov'è Karen?» domandò Kitty. Le mascelle di Ari tremarono. Egli abbassò il capo. «Karen è morta. È stata uccisa l'altra notte da una banda di fedain di Gaza». Kitty lanciò un grido straziante e cadde a terra. Sbatté le palpebre. Bruce e Giordana le stavano accanto in ginocchio. Il ricordo l'assalì violento. Con gli occhi sbarrati, si voltò e rivoltò, singhiozzando: «La mia bambina, la mia bambina!» Kitty guardò Dove e il ragazzo annuì. In tragica processione si avviarono alla sala da pranzo. Giordana fermò Kitty fuori dall'uscio. «Ari è laggiù nel granaio. Non vorresti andare da lui?» La donna uscì dalla villetta. Vide le luci delle altre case del Moshav. Là il seder era già cominciato. In quel preciso momento i padri raccontavano alle loro famiglie l'antica storia dell'Esodo, così come i padri l'avevano narrata e avrebbero continuato a narrarla nei secoli a venire. Faceva piuttosto fresco e Kitty affrettò il passo verso la vacillante luce della lanterna appesa nel granaio. Entrò, si guardò intorno e vide Ari seduto su una balla di fieno. Egli le volgeva il dorso. Kitty gli si avvicinò e gli toccò una spalla. «Ari, sta per cominciare il seder». Egli si voltò, alzò lo sguardo su di lei che indietreggiò come se avesse ricevuto un colpo. Il viso di Ari era distrutto da una sofferenza quale non aveva mai visto su nessuna faccia umana. I suoi occhi erano pieni di disperazione e la guardavano senza vederla. Poi egli girò la testa e si nascose il viso tra le mani, le spalle accasciate dalla desolazione. «Ari, dobbiamo celebrare il seder. Tutta la mia vita... tutta la mia vita li ho visti uccidere a una le persone che amavo. Ora tutte se ne sono andate. Tutte». Le parole uscivano dall'abisso profondo di una insopportabile disperazione. Kitty era straziata, come spaventata da quella disperazione quasi tangibile che struggeva l'uomo nuovo davanti a sé. «Ogni volta sono morto anch'io un poco con ciascuno di loro. Sono morto migliaia di volte. Mi sento come un guscio vuoto. Non mi è rimasto nulla dentro. Ari, Ari, perché mandiamo dei ragazzi in quei luoghi? Quella deliziosa creatura, quell'angelo, perché? Perché hanno ucciso anche lei?» Ari Ben Canaan piangeva. Strano e terribile suono, quello del suo pianto. In quel momento l'anima sua si versava con quelle lacrime. Egli piangeva per tutte le volte nella vita che non aveva saputo piangere. Piangeva con una desolazione che non aveva confini. Kitty si strinse contro di sé quel capo, accarezzò quei capelli bisbigliando parole di conforto. «Non mi lasciare», esclamò Ari. Come aveva desiderato di sentirgli dire quelle parole. «Sì», pensava Kitty, «io non me ne andrò questa notte e i pochi giorni che seguiranno, perché ora tu hai bisogno di me, Ari. Ma so che se anche ora piangi e ti umili per la prima volta nella tua vita, domani tornerai ad essere Ari Ben Canaan, uno dei tanti, forti, indominabili Ari Ben Canaan che si consacrano alla tragedia. E allora non avrai più bisogno di me». Lo aiutò a rialzarsi. Egli asciugò le lacrime. Era debole. Kitty mise un braccio di lui sulle sue spalle e lo tenne stretto. «Coraggio, Ari. Appoggiati a me».
lentamente uscirono dal granaio. Attraverso i vetri videro Sara accendere le candele e recitare la benedizione. Egli si fermò, la lasciò andare, si irrigidì, alto e forte di nuovo, come sempre. Era già ridiventato Ari ben Canaan, subito, così presto. Tutti entrarono nella sala da pranzo. Gli uomini si misero lo zucchetto nero sul capo. Dove e Giordana, Ari e Kitty, Sutherland e Sara. Tutti col cuore traboccante di dolore. Mentre Ari si avviava a capotavola per prendervi il posto di Barak, Sutherland gli sfiorò un braccio. Se me lo permette, dato che qui in questa stanza io sono l'ebreo più anziano, posso presiedere alla cerimonia del Seder? Ne saremo onorati, gli rispose Ari. Sutherland si sedette a capotavola, al posto del capofamiglia. Anche gli altri si sedettero e aprirono la loro Haggadah. Il generale fece cenno a Dov Landau di cominciare. Il giovane si schiarì la voce e lesse. Perché questa sera è diversa da tutte le altre sere dell'anno? Questa sera è diversa dalle altre perché in essa noi celebriamo il momento più importante della storia del nostro popolo. Questa notte noi celebriamo il suo passaggio trionfale dalla schiavitù alla libertà.
Abbiamo ascoltato le pagine conclusive di Exodus di Leon Uris dalla voce di Gianni Bersanetti.
Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.
Occasione, l'odierna ricorrenza della giornata della memoria, per segnalare anche un altro volume sull'argomento, Il futuro della memoria. Conversazioni con Nedo Fiano, Liliana Segre, Piero Terracina, testimoni della Shoah. Cura questo libro Stefania Consenti ed è edito dalle Edizioni Paoline. Scrive la stessa Consenti nell'introduzione. Ricordare ogni anno, nel giorno della memoria, la tragedia della Shoah è garanzia che questa tristissima pagina sia consegnata alla storia e superi il rischio di un appuntamento rituale con scadenze fisse un po' consolatorie? Fin tanto che dura, tutto è stato scaricato sulle spalle dei testimoni che corrono come trottole da una scuola all'altra, da un capo all'altro della penisola, per raccontare ai giovani gli orrori di quella grande tragedia e metterli in guardia dai pericoli che si corrono con l'antisemitismo dilagante e il razzismo che si tinge di colori sempre più foschi. Una corsa contro il tempo, ne vale la pena? Ecco, il saggio nasce da questo interrogativo ed è veramente un contributo alla riscrittura della memoria della Shoah. Il futuro della memoria, a cura di Stefania Consenti, conversazioni con i testimoni appunto dell'Olocausto, Edizioni Paoline.